La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Introdotta da questo rullo di timpani, accogliamo la voce del nostro esperto di cinema, Marcello Gerardi, che appunto, come già successo nel 2020, anche in questo 2021 ci accompagnerà raccontandoci i film, come già detto, passati ormai al 1971. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui Fabrizio, ciao.
Benissimo, ti ho accolto in pompa magna con tutti, diciamo, i timpani e le orchestre che meritavi, anche che meritava soprattutto il film di cui parliamo oggi, ovvero?
Ovvero Arancia Meccanica e Clockwork Orange, famosissimo film del 71, un film epocale di Stanley Kubrick, che è diventato, insomma, forse uno dei capolavori del cinema, insomma, per molti critici. Un film al suo tempo sconvolgente, un film limite, che era tratto da un romanzo che nel 64 lo scrittore Anthony Burgess aveva pubblicato e che Kubrick riprese appunto nel 70, lavorò insomma nel 69 e nel 70, dopo 2001 lavorò a questo film, nel 71 uscì nei primi mesi del 71. Film limite che rimane estremamente moderno, un film quasi anticipatore, che coniuga, se vogliamo, una realtà che tutt'oggi conosciamo, forse ancora più di allora, con un futuro distopico in certo senso, cioè si parla di una Londra avveniristica già allora, che il film si intende che si svolga un po' dopo gli anni 70.
Con un futuro prossimo venturo, come si dice.
Sì. Con scenografie molto moderne, si pensi per esempio al locale Il Corva bar dove vanno i drughi, praticamente dove si nutrono del latte più famoso, che genera, diciamo, uno stato di super eccitazione che porta all'ultraviolenza. Insomma, sono quattro teppisti vestiti di bianco con cappelli neri in maniera, diciamo, caratteristica, se vogliamo, quasi una divisa, che imperversano e colpiscono le persone in maniera del tutto gratuita, una violenza gratuita. Il leader di questi quattro, che è Alex, interpretato da Malcolm McDowell, insomma una interpretazione sensazionale, quella che lo rese proprio famoso per sempre. E questi diciamo si chiamano drughi, hanno tutto un linguaggio particolare fatto di neologismi, e sono assolutamente persone spietate, persone che amano, soprattutto lui, diciamo Alex, la musica di Beethoven, l'ultraviolenza, lo stupro, e praticamente vanno indisturbati per parecchio tempo, cioè girano per le... picchiano per esempio un anziano sotto un ponte, e vanno praticamente in giro a far rapine, si scontrano con altre bande giovanili. Già allora, negli anni 60, il fenomeno delle bande giovanili che si scontravano in Inghilterra era abbastanza noto, era abbastanza, diciamo, diffuso. E il tutto coniugato da un ritmo quasi di ballata, no? Cioè, quasi addirittura con rallenti, quasi insomma al suono della musica di Beethoven, di Rossini, insomma, e poi di magari ci parlerai tu, insomma, delle varie Singing in the Rain, durante la scena di una violenza orribile a una donna. E praticamente questi vanno girando fin quando succede che ci scappa l'omicidio, cioè praticamente Alex si introduce nell'estrema periferia della città, in una casa lussuosa dove c'era una donna con molti gatti, la quale aveva compreso il pericolo, infatti cercava di non farli entrare perché avevano suonato, però Alex riesce lo stesso ad entrare, lei si ribella e praticamente era una scultrice, aveva appunto costruito anche delle opere in pietra, e Alex la uccide con un gigantesco fallo di plastica. E a seguito di questo omicidio comunque i suoi colleghi lo abbandonano e lo fanno praticamente beccare dalla polizia, perché tra loro c'era comunque rivalità sulla leadership e così via.
Marcello, prima di proseguire con il racconto, abbiamo parlato della colonna sonora, che è una parte molto, sì, come dire, significativa e come integrante della pellicola stessa. Per seguire un pochettino le sequenze che appunto stai raccontando, ti interrompo per prevedere appunto l'ascolto di un celebre brano, che è l'ouverture della Gazza Ladra di Gioachino Rossini, che era l'accompagnamento musicale di una delle scene di stupro perpetrate da questa banda di balordi all'interno di un teatro abbandonato. Quindi ti faccio parlare dopo del resto del film e ovviamente del commento dello stesso, però ascoltiamoci adesso un estratto appunto della Gazza Ladra di Gioachino Rossini.
Thank you.
mi troverai d'accordo, credo, cioè ti troverai d'accordo con me, Marcello, nel pensare che è stata tra i tanti colpi di genio che hanno caratterizzato la carriera di Stanley Kubrick, è stata una particolare genialata quella di adottare questo brano musicale che ha tutta un altro tipo di valenza a livello compositivo e appunto all'interno dell'opera La Gazza Ladra, per questa scena di violenza assolutamente gratuita come tutte le scene di violenza di questo film, o perlomeno quelle della prima parte, perché parliamo di violenza anche nella seconda parte, però con un appunto con un contrasto così stridente che lo rende particolarmente efficace.
Assolutamente sì.
Allora, ci eravamo lasciati con l'arresto praticamente del protagonista, diciamo, di Alex.
Di Alex. Alex viene arrestato, si fa un paio d'anni di prigione, fa, diciamo, fintamente, diciamo, si ravvede molto fintamente, fa amicizia con un sacerdote. In realtà non è affatto cambiato, diciamo, lo stesso disprezzo per la vita lo mantiene nel suo intimo, fin quando gli viene data un'occasione per uscire. In realtà aveva una condanna di 14 anni, lui può accorciare fortemente la sua condanna se accetta di essere sottoposto a un trattamento definito Ludovico per disintossicarsi dalla violenza, per inibirsi dalla violenza. Tramite ausilio medico, quindi, viene messo davanti a un grande schermo dove vengono trasmesse scene di violenza insostenibile, gli occhi suoi sono praticamente
bloccati,
sono bloccati, quindi non può chiuderli, è costretto a vedere per ore queste violenze, le sedute si ripetono, deve essere continuamente iridato l'occhio, e questa è proprio è una realtà, perché McDowell racconta che rischiò addirittura di diventare cieco, cioè se ciascuno di noi sta con gli occhi sbarrati e non li può chiudere, se non viene praticamente iridato l'occhio, praticamente la cornea si brucia.
Sono tanti i racconti che riguardano appunto la meticolosità e quasi l'ossessione nei particolari da parte di Stanley Kubrick in questo, come in tutti gli altri film della sua cinematografia.
Assolutamente sì. E quindi presente questo ragazzo viene, diciamo, disintossicato, per così dire, viene praticamente
una specie di terapia d'urto.
Una specie di terapia d'urto violentissima, per cui alla fine viene sottoposto a delle prove in pubblico, perché viene praticamente addirittura in una sorta di teatro spettacolo con le autorità, viene sottoposto a delle prove, per esempio viene aggredito e non è in grado di reagire, gli si presenta una bellissima ragazza nuda e lui ci avrebbe l'istinto di assalirla e non riesce a farlo, quindi chiaramente disintossicato. Nel frattempo che cosa succede? Lui viene liberato, ma gli capita di incontrare tutte le persone nei confronti delle quali aveva esercitato la folle violenza. Questi si vendicano. Addirittura viene salvato da due poliziotti durante, diciamo, un'aggressione che viene fatta appunto dal gruppo di anziani, perché era stato riconosciuto da quello che era stato aggredito a suo tempo. Viene salvato dai poliziotti e lui si rende conto che erano due dei suoi drughi, di quelli che l'avevano tradito, e questi lo malmenano, per poco non lo ammazzano, lo affogano addirittura in un pozzo, ci manca poco. Vagabondando per la campagna va a imbattersi nello scrittore, praticamente, che aveva reso invalido con la sua folle violenza e del quale aveva violentato la moglie. Lui all'inizio non lo riconosce, dopodiché si rende conto di chi era e escogita una terribile vendetta. Cioè praticamente lo induce, facendogli ascoltare la musica di Beethoven, che lui ormai non sopportava più, al suicidio, tant'è vero che lui si butta dalla finestra, ma rimane miracolosamente, diciamo, non intatto, con molte fratture, ma insomma viene ricoverato in ospedale, ma non muore. Che succede allora a questo punto? Succede che lui capisce che l'unico modo per sopravvivere è passare dalla parte del governo, quindi passare, diciamo, dalla parte di un governo che sa benissimo essere autoritario, perché quello, poi lo diremo, il significato, se vogliamo, filosofico di questo film è proprio questo. Cioè, da una parte la violenza selvaggia esercitata dalle persone singole, dall'altra la terribile e lucida violenza dello Stato, che soprattutto dello Stato totalitario, perché lì le polemiche si crearono in maniera, diciamo, fortissima, perché si immaginava un futuro distopico di un'Inghilterra governata da una dittatura, cosa che per l'Inghilterra democratica era una bestemmia.
L'atmosfera che si respira è un po' quella, un po' alla 1984, di un regime non palesemente
distopico di 1984.
Un regime non palesemente
del mondo nuovo di Brave New World di Huxley. Quindi questo futuro distopico. Insomma, sostanzialmente Kubrick si trovò costretto a ritirare il film per 20 anni. Cioè, in Inghilterra non fu proiettato per 20 anni, fu ripreso nel 99 dopo la sua morte. Era rigorosamente proibito, perché era un film che dava un pugno nello stomaco alla democrazia inglese, al modo di concepire, diciamo, i rapporti tra cittadino e Stato. Come finisce il film? Finisce che Alex, diciamo, con un patto con il governo autoritario, viene, diciamo, riammesso, in certo senso rieducato alla violenza, ma questa volta la violenza che Alex eserciterà sarà quella di Stato, e qui finisce il film. Ora, che cos'è che rende questo film, a parte il montaggio, la fascinazione visiva, le musiche appunto così moderne, rielaborate molte da Walter Carlos, insomma, in sede elettronica, cos'è che rende questo film unico, se vogliamo, nel suo genere? Innanzitutto il fatto che è un vero film distopico e per un film veramente filosofico, che fa un discorso sul cittadino e fa un discorso sul potere. Ed è un'opera, diciamo, sicuramente tra le più importanti che sono state girate da Kubrick, ma non solo. È un'opera che rimane nella storia del cinema.
Anche se ovviamente si fa molta fatica a fare una classifica dei film di Kubrick.
Kubrick ha fatto quasi tutti i capolavori. Comunque, nella sostanza, diciamo, questo è sicuramente uno dei film suoi di maggiore
impatto. Più rappresentativi anche, certo.
Più rappresentativi. E quello che colpisce comunque è che Kubrick è andato oltre il romanzo. Ha reso la sua opera filmica più distopica del romanzo, perché l'ultimo capitolo del romanzo, appunto, era che Alex, avendo compreso il suo passato di violenza, sia, diciamo, personale sia individuale, che la fase della violenza di Stato, si ritrovava al Korova Bar con altri amici drughi nuovi, ma loro che gli proponevano di fare un'altra scorribanda, diceva: no, per me queste cose sono finite, io voglio solo farmi una famiglia.
Quindi una specie di pentimento reale.
Come?
Un ravvedimento reale, diciamo.
Un ravvedimento reale, cosa che Kubrick ignorò totalmente, e Burgess non riconobbe il film. Cioè, si irritò proprio con Kubrick, dicevo: questo non è la mia opera non era così pessimista, non era così distopica.
E anche sovversiva, se vogliamo, perché ovviamente sì. Riconoscere nello Stato l'origine di tanta violenza, e probabilmente anche la stessa violenza generata da questa banda di squilibrati, certo. Era qualcosa di totalmente, come dire, sovversivo, ecco, il termine che ho usato.
Sovversivo, sì, ma infatti non è un caso che lo scrittore, appunto, che era stato storpiato, no? E che lo induce al suicidio, lo fa per dimostrare che queste tecniche di rielaborazione e di rieducazione del regime portano alla morte, quindi lo utilizza anche lui. Cioè, qual è la morale di questo film? Alex è un simpatico mascalzone, perché poi di fatto è l'unico personaggio veramente vitale del film, no? Che sprizza comunque una grande vitalità,
un fascino enorme,
una certa fascinazione, insomma, pericolosa fascinazione, dove intorno, cioè, gli altri drughi sono dei morti viventi, insomma, si vede benissimo. I personaggi, appunto, che anche affronta sui quali fa violenza sono tutti personaggi comunque in ombra rispetto a lui. Che cos'è che colpisce? Diciamo, colpisce il fatto che anche queste persone che poi si vendicano, come questo scrittore che c'ha tutti i motivi per vendicarsi, se vogliamo, no? Alla fine non è migliore di lui. Cioè, praticamente è una visione pessimistica, profondamente pessimistica sul genere umano, e questo disturbò indubbiamente molto Burgess, perché lui non voleva fare un... Tra l'altro Burgess, Anthony Burgess, si era ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a lui e alla moglie molti anni prima. Nel 1944 a Liverpool era stato aggredito da 4 marinai statunitensi, la moglie era stata violentata e avevano subito delle conseguenze serie di salute per vario tempo. Sulla base di questo lui ci fece il romanzo Arancia Meccanica, ove in dialetto cockney arancia meccanica vuol dire persona sballata, persona inaffidabile, persona violenta, persona bacata. Questo vuol dire in cockney londinese. Ora, chiaramente è un film limite, è un film che comunque nel mondo ha avuto un successo enorme, è un film che ha creato, insomma, se vogliamo, è anche un film a suo modo di fantascienza, no? Però visto con gli occhi di quello che sono le società adesso, insomma, di quello che è avvenuto, è quasi un film profetico.
Senti, a proposito di questo, introducendo e un pochettino precedendo quello che è l'ordinaria scaletta delle nostre chiacchierate sul cinema, una curiosità che ho, perché io l'ho rivisto qualche anno fa e volevo sapere da te che cosa ne hai pensato. A distanza di così tanto tempo, è ancora un film che, diciamo, mantiene le promesse e come dire, le aspettative che dopo tanti anni potrebbe aver smarrito proprio per affievolimento naturale dell'impatto e della forza ad urto?
Sì.
Tu che dici?
Secondo me non ha perso. Io sì, sicuramente ci sono delle cose che, insomma, chiaramente sono datate, no? Degli aspetti, anche del modo, diciamo, forse di, cioè, bisogna di rappresentare le carceri inglesi, insomma, adesso probabilmente almeno dai film più recenti non sono più così, non sono così paternaliste, insomma, almeno dai film più recenti che si sono visti.
Ma secondo me lì c'è anche una volontà proprio quasi di caricaturizzare la situazione.
Sì, cioè, quello che caratterizza soprattutto questo film e caratterizza l'opera di Kubrick è l'ironia.
C'è qualche cosa anche da, diciamo, quasi da fumetto, secondo me.
Sì, sì, in certi aspetti anche fumettistica. Comunque è chiaramente una caricatura, è comunque un'ironia, ma Kubrick fa un discorso estremamente severo sull'umanità. Insomma, la sua concezione dell'umanità non è ottimistica, con tutto che lui era una persona amabile. Addirittura uno dei suoi migliori amici per tutta la vita è stato il suo autista.
Di origini italiane.
Sì, di origini italiane, quindi per dire non era assolutamente un misantropo, una persona, diciamo, viveva ritirato, viveva molto ritirato, perché addirittura McDowell ricorda che per venire, diciamo, a vedere uno dei quartieri che doveva essere base, insomma, in qualche modo dovevano essere
girate delle scene
del film, lui dovette fare diversi chilometri. E era uno che non usciva mai dal suo quartiere, Kubrick, quindi McDowell gli disse: no, devi venire qui per vedere, perché questo, insomma, questo quartiere può essere interessante per il nostro film, no? Quindi, per dire, era uno che faceva una vita ritirata nella sua villa, e anche in futuro farà così, una persona abbastanza ritirata, abbastanza chiusa in se stessa, ma non un misantropo. Ciò nonostante, dai suoi film emerge una visione pessimistica degli esseri umani, una visione, diciamo, essa a parte, poi sarebbe, insomma, su Kubrick che bisognerebbe fare un discorso filosofico vero e proprio, su 2001, Odissea nello spazio, insomma, sono film che hanno aperto
dei mondi,
che ancora,
veramente,
diciamo, fanno parte dell'immaginario collettivo, che hanno aperto, insomma, dei territori inesplorati proprio della mente e della visione. Quindi parliamo di uno dei più grandi cineasti che sono mai esistiti. Ecco. Questo film è uno sicuramente forse dei suoi più caricati, più pessimisti, che però c'ha una sua filosofia, c'ha un suo modo, c'ha un suo perché.
Diciamo. E quindi mi dici, mi confermi che non perde lo smalto dei...
Non perde lo smalto, perché secondo me è un, se allora fu un violento shock, diciamo, perché fu un violento shock, io lo ricordo bene, anche a livello di spettatori, la gente uscì dal cinema colpita, scioccata,
disorientata.
Sì. Adesso diciamo è un film che fa riflettere più che altro, ma che su quale non puoi non convenire. Non puoi non convenire, cioè praticamente ancora rappresenta un film epocale, cioè che in certo senso un film postmoderno, no? Per allora, per i tempi era precursore, adesso secondo me è un film che rappresenta la contemporaneità.
E scusa se è poco.
Non è poco, infatti, direi, anche perché sono 20 anni che diciamo che Kubrick è morto, 21 anni.
Caspita.
Cioè, infatti. Quindi ha lasciato una cosa, capito, un film che ancora dopo 20 anni e più è
alla sua morte, certo.
Sì, ma poi pensiamo anche ad altri, pensiamo a Eyes Wide Shut, l'ultimo film che ha fatto incompiuto, no?
Full Metal Jacket, insomma.
Full Metal Jacket, insomma, sono tutti film che hanno lasciato, comunque... Sono film che andrebbero visti e rivisti almeno decine di volte.
Diciamo forse. Di Kubrick, uno dei più recenti, mi è capitato casualmente di vedere Orizzonti di Gloria. Sì. Sono uscito dal cinema, perché per fortuna lo sono riuscito ad andare a vedere in una matinée organizzata dal comune. E sono uscito dal cinema veramente pieno di grandi sensazioni, al di là della storia. E lì ti accorgi della grandezza di un maestro.
Sì, è un grandissimo maestro. Grandissimo maestro di cinema, di vita, come fu Bergman, come fu Fellini.
C'è da dire che il protagonista praticamente divenne quasi un pochettino prigioniero di questa interpretazione, perché non ricordo grandi film in cui appunto McDowell venne, come dire, emerse
McDowell
con la stessa...
Andrebbe un pochino però contestualizzato come... E per esempio noi, è uscito troppo presto, non ne abbiamo parlato, comunque nel 69 era uscito un film precursore che parlava proprio, anche quello un film distopico a modo suo, che era If, di Lindsay Anderson,
sì.
Dove lui faceva la parte di uno studente ribelle, cioè degli studenti si ribellavano, ma proprio a livello di rivolta armata, in un college universitario inglese dove vigeva una disciplina teutonica, diciamo, e una discriminazione per classi, diciamo. Quindi
no, ma sicuramente era un grande attore, per carità di Dio, però sicuramente
attore, sì.
Questo è stato praticamente il capolavoro che l'ha un pochettino condizionato.
L'ha lanciato,
ma l'ha anche condizionato, sì. Secondo me, cioè, nel senso che ovviamente...
Sì, poi si ha tentato un po' di ripetersi, tipo
All Lucky Man,
non ha avuto lo stesso successo, non ha avuto la stessa incisività, però McDowell è un attore inglese, insomma, molto importante.
Senti,
l'Inghilterra comunque era piena di fermenti, insomma, se andiamo a vedere a seguito del free cinema dei primi anni 60, insomma, lì la rivoluzione culturale che poi sfocerà a livello sociopolitico nel 68, in Inghilterra era sotterranea già dai primi anni 60 col famoso free cinema e col fenomeno appunto dei gruppi che esistevano, degli U, dei Beatles, dei Rolling, insomma. E nell'Inghilterra non c'è stato mai uno sbocco pienamente politico, ma uno sbocco culturale.
Enorme, sì, infatti.
Psichedelico, insomma, che è stato importantissimo. Tutti fenomeni diversi, però era, adesso meno, ma comunque, insomma, era la culla della cultura alternativa moderna.
Si respirava proprio un'aria diversa a Londra e dintorni,
assolutamente, sì. Assolutamente sì.
Lo stesso David Bowie non poteva che essere britannico, insomma, tanto per
David
parlare.
Bowie era nutrito di quelle esperienze, del free cinema, di tutto ciò che c'era di Kubrick. Lui fu sconvolto da 2001, lo disse. Con 2001 è nato Ziggy Stardust.
E sarà nata anche probabilmente Space Oddity.
E tante altre delle sue tematiche. E lui disse Arancia Meccanica è un altro film formativo, se pensiamo a Hunky Dory.
Certo.
Cioè, Arancia Meccanica è stato un film formativo per Bowie come lo è stato 2001. Kubrick ce l'aveva nel sangue lui, ma non solo quello. Bowie recentemente mi è capitato un volume per le mani, cioè praticamente era un lettore insaziabile, dovunque stava leggeva e aveva centinaia, migliaia di libri, ma leggeva dalla cosa più così, se vogliamo,
banale,
superficiale o più così leggera, fino alla filosofia più complessa. Però insomma stiamo parlando di Bowie, che era una figura leonardesca, insomma stiamo parlando di un grandissimo, forse uno dei più grandi in assoluto, musicisti e artisti che l'epoca moderna ci ha presentato.
Caro Marcello, i tempi radiofonici mi costringono ad arrivare alla chiusura della nostra chiacchierata, che mai come oggi meritava tutto lo spazio che un capolavoro e un regista della portata appunto di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick avrebbero e tuttora meritano. Comunque, insomma, penso che abbiamo disaminato in maniera abbastanza articolata la pellicola. Non ci rimane altro che, come dire, chiudere con le nostre formalità di rito, ovvero raccontaci in quale cinema, appunto, a inizio anni 70, tu hai avuto
l'occasione. All'inizio del 71, ovvio, ricordo, non so se è febbraio o marzo, il cinema Rivoli.
Ah,
non
Rivoli.
So se lo ricordate.
Come no, Via Lombardia. Via, sì, una traversa di Via Veneto, Via Lombardia.
Cioè, Via Lombardia, il cinema Rivoli. E me lo ricordo bene perché, ripeto, la gente uscì fuori sconvolta, c'erano delle persone che erano effettivamente disturbate, ricordo. Da questo film.
E l'altra formalità che chiude la nostra rubrica Visti in prima visione è quella che noi, diciamo, mutuiamo al webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, per la quale appunto Marcello da parecchi anni collabora con recensioni di cinema e di musica. Questa rubrica, questa webzine ha la caratteristica di classificare le recensioni con un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Che voto diamo a questo film?
5 senza alcun dubbio.
Perché non si può dare di più, perché io avrei dato pure 5 e mezzo. Bravo, condivido appieno, un film imperdibile.
Assolutamente. Invito tutti quelli che non l'hanno visto a vederlo immediatamente.
Bene, di vederlo, di godere con gli occhi, perché ovviamente c'è un impatto visuale molto 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 efficace.
Molto bello.
E approfittare anche della colonna sonora che andiamo a completare con un brano di cui hai già parlato, un brano anche questo in totale contrasto con le atmosfere del diciamo che lo sottolineano. Ovvero, e con questo ti saluto e ti ringrazio dandoti appuntamento alla prossima settimana, Marcello.
Alla prossima, Fabrizio, grazie.
Singing in the Rain, nell'interpretazione classica di Gene Kelly. Grazie e alla prossima, Marcello.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you. and singing in the rain.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.